Capitolo ventunesimo. La seconda venuta e il millennio.
Faremmo bene a discernere i segni dei tempi man mano che viviamo, affinché il giorno del Signore non ci colga come un ladro nella notte.
Dalla vita di Joseph Smith.
Nel settembre 1832, Joseph ed Emma Smith, con la figlia Julia di 16 mesi, si trasferirono dalla fattoria dei Johnson ad Hiram, Ohio, di nuovo a Kirtland. Si stabilirono nell'emporio di proprietà di Newell K. Whitney, dove vissero per più di un anno. La famiglia Smith visse al secondo piano dell'edificio e in una parte del primo che non era utilizzata ai fini commerciali. Il figlio di Joseph ed Emma, Joseph Smith III, nacque mentre la famiglia viveva in questo emporio. Lì, inoltre, il profeta ricevette molte rivelazioni. Una di queste rivelazioni giunse a Natale del 1832. Il profeta trascorse parte di quel giorno a casa, assorto nella contemplazione dei gravi problemi che a quel tempo affliggevano le nazioni del mondo. Le sventure nelle nazioni del mondo sono divenute oggi più frequenti di quanto non lo siano state al tempo della restaurazione della Chiesa, dichiarò il profeta. Gli eventi negli Stati Uniti stavano conducendo alla guerra civile e nel mondo stavano scoppiando gravi epidemie. Mentre stava intensamente pregando sull'argomento, il profeta ricevette la rivelazione che ora si trova nella sezione 87 di Dottrina e Alleanze. Il Signore rivelò a Joseph che prima della seconda venuta ci sarebbero state guerre in tutte le nazioni e che le calamità naturali avrebbero castigato le persone. Con la spada e con spargimento di sangue gli abitanti della terra piangeranno e con carestie, piaghe e terremoti e tuoni dal cielo e anche con fulmini vividi e feroci gli abitanti della terra sentiranno l'ira, l'indignazione e la mano castigatrice di Dio Onnipotente, finché la consunzione decretata avrà operato la fine completa di tutte le nazioni. Pertanto, state in luoghi santi e non fatevi rimuovere finché giunga il giorno del Signore, poiché ecco, esso viene presto, dice il Signore. Dottrina e Alleanze, sezione 87, versetto 6, versetto 8. Due giorni dopo, il 27 dicembre, il profeta ricevette un'altra rivelazione contenente molte informazioni sulla seconda venuta. Quel giorno si era tenuta una riunione di sommi sacerdoti nella stanza delle traduzioni, la stanza dell'emporio dei Whitney, dove Joseph completò buona parte della traduzione di Joseph Smith della Bibbia. Il verbale della riunione riporta: «Il fratello Joseph si alzò e disse che per ricevere rivelazioni e benedizioni dal cielo era necessario focalizzare la mente su Dio, esercitare la fede e diventare di un solo cuore e di una sola mente. Egli pertanto raccomandò ai presenti di pregare individualmente ad alta voce il Signore affinché ci rivelasse la sua volontà riguardo all'accrescimento di Sion e a beneficio dei santi». Tutti i sommi sacerdoti si prostrarono davanti al Signore e poi espressero i loro sentimenti e la determinazione di osservare i comandamenti di Dio. Poco dopo, il profeta iniziò a ricevere da Dio la rivelazione che in seguito sarebbe diventata sezione 88 di Dottrina e Alleanze. Questa rivelazione contiene alcune delle profezie più dettagliate contenute nelle scritture sulla venuta del Signore e su un periodo di pace della durata di 1000 anni. Vedere Dottrina e Alleanze, sezione 88, da versetto 86 a 116. Tramite il profeta Joseph Smith, il Signore rivelò molte profezie riguardanti la seconda venuta, il millennio e i tempi turbolenti che precederanno questi eventi. Queste rivelazioni testimoniano che Joseph Smith fu veramente un veggente preparato da Dio. Come testimonia il Libro di Mormon, un veggente può conoscere cose che sono passate ed anche cose che sono a venire, e tramite lui tutte le cose saranno rivelate, o piuttosto, cose segrete saranno rese manifeste, e cose nascoste verranno alla luce, e cose ignote saranno rese note. Mosia, capitolo 8, versetto 17.
Insegnamenti di Joseph Smith. I segni della venuta del Salvatore si stanno adempiendo. I fedeli li riconosceranno e avranno pace nei tempi pericolosi.
Faremmo bene a discernere i segni dei tempi man mano che viviamo, affinché il giorno del Signore non ci colga come un ladro nella notte. Vedere Dottrina e Alleanze, sezione 106, da versetto 4 a 5. Io voglio profetizzare che i segni della venuta del figliuol dell'uomo hanno già avuto inizio. La terra sarà devastata da un flagello dopo l'altro. Presto avremo guerre e spargimento di sangue. La luna sarà mutata in sangue. Io attesto queste cose e che la venuta del figliuol dell'uomo è vicina, anzi, alla porta. Se la nostra anima e il nostro corpo non pensano alla venuta del figliuol dell'uomo, e se dopo che saremo morti non vi penseremo, saremo fra coloro che chiederanno alle rocce di cadergli addosso. Vedere Apocalisse, capitolo 6, da versetto 15 a 17. Cari e amati fratelli, sappiamo che verranno dei tempi difficili, come è stato attestato. Vedere secondo Timoteo, capitolo 3, versetto 1. Possiamo pertanto guardare con la più perfetta certezza all'adempimento di tutte quelle cose che sono state scritte e con più fiducia che mai alzare gli occhi al luminare del giorno e dire in cuor nostro: presto velerai il tuo volto per la vergogna. Colui che disse sia la luce e la luce fu, vedere Genesi capitolo 1 versetto 3, l'ha detto. E poi: tu luna, tu luce più fioca, tu luminare della notte, ti muterai in sangue. Vediamo che tutto si sta adempiendo e che verrà presto il tempo quando il figliuol dell'uomo discenderà tra le nuvole del cielo. La terra tra poco sarà matura, il che significa che i malvagi presto saranno distrutti dalla faccia della terra, perché il Signore lo ha decretato, e chi può trattenere la mano dell'Eterno, o chi c'è che possa contendere con l'Onnipotente, poiché al suo comando i cieli e la terra passeranno. Il giorno si sta rapidamente avvicinando, in cui la restaurazione di tutte le cose, che tutti i santi profeti hanno profetizzato, si adempirà sino al raduno del casato di Israele. Avverrà poi che il leone giacerà con l'agnello, eccetera. Fratelli, non scoraggiatevi però quando vi parliamo di tempi difficili, perché essi devono arrivare a breve, poiché la spada, le carestie e le pestilenze si stanno avvicinando. Ci sarà una grande distruzione sulla faccia della terra, poiché non dovete supporre che uno iota o un trattino delle profezie di tutti i santi profeti verrà meno, e ce ne sono molte che rimangono da compiersi. Il Signore ha detto che opererà in modo veloce e che i giusti saranno preservati, anche se dovesse essere con il fuoco. Vedere Romani, capitolo 9, versetto 28, Primo Nefi, capitolo 22, versetto 17. Le scritture saranno in procinto di adempiersi quando grandi guerre, pestilenze, gravi dolori, giudizi, eccetera, saranno pronti per riversarsi sugli abitanti della terra. Vediamo che i tempi difficili sono veramente giunti e che le cose da tanto attese alla fine hanno iniziato ad arrivare. Quando però vedete il fico che mette le foglie, potete sapere che l'estate è alle porte. Vedere Matteo, capitolo 24, da versetto 32 a 33. Sulla terra ci sarà un'opera breve, che ora è cominciata. Suppongo che presto sulla terra ci sarà perplessità. Non lasciamo che il cuore venga meno quando queste cose giungeranno su di noi, perché devono arrivare o la parola di Dio non può adempiersi. Ho chiesto al Signore di illuminarmi riguardo alla sua venuta, e mentre lo invocavo a questo proposito, egli mi ha dato un segno e mi ha detto: «Al tempo di Noè, io feci apparire un arco nel cielo, come segno che nell'anno in cui sarebbe apparso non sarei venuto, ma che sarebbe stato un anno di semina e di raccolto. Ma quando l'arco sarà tolto, questo sarà un segno che vi sarà carestia, pestilenza e grande afflizione fra le nazioni, e che la venuta del Messia non è lontana». Giuda deve ritornare, Gerusalemme deve essere ricostruita, e il Tempio. L'acqua deve uscire di sotto al Tempio, e le acque del Mar Morto devono essere rese sane. Vedere Ezechiele, capitolo 47, da versetto 1 a 9. Ci vorrà un po' di tempo per ricostruire le mura della città e il Tempio, eccetera, e tutto questo deve essere fatto prima che il figliuol dell'uomo faccia la sua apparizione. Ci saranno guerre e rumori di guerre, segni su nei cieli e giù sulla terra, il sole si muterà in tenebre e la luna in sangue. Vi saranno terremoti in vari luoghi, i mari si alzeranno. Allora in cielo apparirà un grande segno del figliuol dell'uomo. Ma che cosa farà il mondo? dirà che è un pianeta, una cometa, eccetera. Ma il figliuol dell'uomo verrà come il segno della venuta del figliuol dell'uomo, che sarà come la luce del mattino che spunta ad oriente. Vedere Joseph Smith, Matteo, capitolo 1, versetto 26. Ho già parlato della venuta del figliuol dell'uomo, e anche che è un errore credere che i santi sfuggiranno ad ogni castigo, mentre i malvagi soffriranno, perché tutta la carne è soggetta a soffrire, e i giusti difficilmente sfuggiranno. Vedere Dottrina e Alleanze, sezione 63, versetto 34. Non di meno, molti santi sfuggiranno, perché il giusto vivrà per fede. Vedere Abacuc, capitolo 2, versetto 4. Molti giusti però cadranno vittime di malattie, pestilenze, eccetera, a causa delle debolezze della carne, ma si salveranno nel regno di Dio. Quindi è un principio sacrilego affermare che il tale o il tal'altro hanno trasgredito perché sono stati colpiti da malattia o da morte, perché tutta la carne è soggetta alla morte, e il Salvatore ha detto: «Non giudicate, a ciò che non siate giudicati». Vedere Matteo, capitolo 7, versetto 1.
Il Signore non verrà sino a quando tutte le cose non saranno adempiute in preparazione alla sua venuta.
Il figliuol dell'uomo non verrà finché non saranno inflitti i castighi stabiliti per questo tempo, castighi che sono già cominciati. Paolo dice: «Voi siete figliuoli della luce e non delle tenebre, sicché quel giorno non abbia a cogliervi a guisa di ladro nella notte». Vedere Primo Tessalonicesi, capitolo 5, da versetto 4 a 5. L'Onnipotente non si prefigge di venire sulla terra per schiacciarla e stritolarla, ma egli lo rivelerà ai suoi servi, i profeti. Vedere Amos, capitolo 3, versetto 7. Gesù Cristo non ha mai rivelato a nessuno il tempo preciso della sua venuta. Vedere Matteo, capitolo 24, versetto 36, Dottrina e Alleanze, sezione 49, versetto 7. Leggete le Scritture e scoprirete che non c'è niente che specifichi l'ora esatta in cui egli verrà, e tutti coloro che asseriscono il contrario sono falsi insegnanti. Riguardo ad un uomo che asseriva di aver visto il segno del figliuol dell'uomo, il profeta Joseph Smith dichiarò: «Non ha visto il segno del figliuol dell'uomo, come predetto da Gesù, né l'ha visto alcun uomo, né lo si vedrà sino a quando il sole sarà oscurato e la luna si tingerà di sangue, perché il Signore non mi ha mostrato alcun segno. E come disse il profeta, così deve essere. Sicuramente il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti». Vedere Amos, capitolo 3, versetto 7. «Pertanto, o terra, odi questo. Il Signore non verrà a regnare sui giusti in questo mondo nel 1843, né sino a che ogni cosa sia pronta per lo sposo».
Coloro che sono saggi e fedeli saranno preparati quando il Signore verrà di nuovo.
Quando contemplo la rapidità con la quale si avvicina il grande e glorioso giorno della venuta del figliuol dell'uomo, quando egli verrà per ricevere a sé i suoi santi, dove essi dimoreranno alla sua presenza e saranno incoronati di gloria ed immortalità, quando penso che presto i cieli saranno scossi, la terra tremerà e vacillerà di qua e di là, e il cielo si dispiegherà come si dispiega un papiro arrotolato, quando rifletto sul fatto che i monti e le isole non saranno più trovati, grido nel mio cuore: quale sorta di uomini santi e pietosi dovremmo essere. Vedere Secondo Pietro, capitolo 3, versetto 11. La terra soffre sotto la corruzione, l'oppressione, la tirannia e gli spargimenti di sangue, e Dio sta uscendo dal suo nascondiglio, come disse che avrebbe fatto, per affliggere le nazioni della terra. Daniele, nella sua visione, vide sconvolgimenti su sconvolgimenti, vide fino al momento in cui furono collocati dei troni e un vegliardo s'assise. Ed ecco venire uno simile a un figliuol d'uomo, e tutte le nazioni, lingue e popoli lo servirono e gli obbedirono. Vedere Daniele, capitolo 7, da versetto 9 a 14. Dobbiamo essere retti, affinché possiamo essere saggi e comprendere, perché nessun malvagio capirà. Ma il saggio intenderà, e coloro che ne condurranno molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno. Vedere Daniele, capitolo 12, versetto 3. Possa il ricco e l'erudito il saggio e il nobile, il povero e il bisognoso, lo schiavo e il libero, il nero e il bianco, prestare attenzione alle sue vie, attaccarsi alla conoscenza di Dio, fare in rettitudine giustizia sulla terra e prepararsi per incontrare il giudice dei vivi e dei morti, poiché l'ora della sua venuta è prossima. Siamo saggi in ogni cosa e osserviamo tutti i comandamenti di Dio affinché la salvezza possa essere certa. Con l'armatura pronta e preparata contro il tempo assegnatoci, vestiti della completa armatura della rettitudine, possiamo noi restare in piedi nel giorno della prova. Vedere Efesini, capitolo 6, versetto 13. Nel dicembre 1830, il profeta Joseph Smith dichiarò quanto segue in una lettera indirizzata ai santi di Colesville, stato di New York. «Possiate voi tutti essere fedeli e attendere il momento del nostro Signore, poiché la sua apparizione è prossima. Or quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si inebriano di notte. Ma noi, che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza, poiché Dio non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Primo Tessalonicesi, capitolo 5, da versetto 1 a 4, da versetto 6 a 9. Pertanto, consolatevi a vicenda, come anche voi fate, giacché i tempi difficili sono vicini. La pace è in parte tolta dalla terra, e presto lo sarà del tutto. Sì, le distruzioni sono alla porta, e presto saranno nelle case dei malvagi e di coloro che non conoscono Dio. Sì, alzate il capo e gioite, perché la redenzione s'avvicina. Noi siamo il popolo prediletto sin dalla fondazione del mondo, se rimaniamo fedeli nell'osservanza dei comandamenti divini. Sì, anche Enoch, il settimo da Adamo, vide i nostri giorni e gioì. Vedere Mosè, capitolo 7, da versetto 65 a 67. E i profeti da quel giorno in poi profetizzarono la seconda venuta del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo e si rallegrarono per il giorno di quiete dei santi. Sì, anche l'apostolo del nostro Salvatore esultò per la sua apparizione in una nuvola insieme con le schiere celesti per dimorare con l'uomo sulla terra per mille anni. Vedere Apocalisse, capitolo 1, versetto 7. Quindi abbiamo motivo di gioire. Ecco, le profezie del Libro di Mormon si stanno adempiendo quanto più velocemente possibile. Lo Spirito dell'Iddio vivente è su di me, pertanto, chi può dire che non profetizzerò? Il tempo è prossimo quando per salvarci dovremo fuggire ovunque voglia l'Eterno. Non temete coloro che vi condannano per una parola. Vedere Isaia, capitolo 29, da versetto 20 a 21. Ma siate fedeli nell'attestare ad una generazione distorta e perversa che il giorno della venuta del Signore e Salvatore è vicino. Sì, preparate la via del Signore, addirizzate i suoi sentieri. Vedere Matteo, capitolo 3, versetto 3. C'è chi si disanimerà a causa delle offese, che certo avverranno, ma guai a coloro che ne sono responsabili, perché la pietra cadrà su di loro e li ridurrà in polvere. Vedere Matteo, capitolo 18, versetto 7, capitolo 21, da versetto 43 a 44. Poiché la pienezza dei gentili è giunta, guai a loro se non si pentiranno e si faranno battezzare nel nome del Signore e Salvatore Gesù Cristo per la remissione dei peccati e entreranno per la porta stretta e saranno contati con il casato d'Israele. Poiché Dio non sarà sempre beffato, né tratterrà la sua collera sui blasfemi, poiché la spada, le carestie e la distruzione li coglierà di sorpresa nei loro sporchi intenti, perché Dio si vendicherà e verserà le sue coppe d'ira e salverà gli eletti. Vedere Apocalisse, capitolo 16, versetto 1. Tutti coloro che obbediranno ai suoi comandamenti sono i suoi eletti, ed egli presto li radunerà dai quattro venti del cielo, dall'un capo all'altro della terra, Vedere Matteo, capitolo 24, versetto 31, nel luogo in cui egli vorrà. Con la vostra pazienza, quindi, guadagnerete l'anima vostra. Vedere Luca, capitolo 21, versetto 19.
Il millennio sarà un tempo di pace durante il quale il Salvatore regnerà sulla terra.
Decimo articolo di fede. Noi crediamo che Cristo regnerà personalmente sulla terra e che la terra sarà rinnovata e riceverà la sua gloria paradisiaca. I disegni di Dio sono stati stabilire la pace e la buona volontà tra gli uomini, promuovere i principi della verità eterna, determinare uno stato di cose che uniranno l'uomo al suo prossimo, far sì che il mondo fabbrichi vomeri d'aratro con le spade, roncole con le lance. Vedere Isaia, capitolo 2, versetto 4. Far dimorare in pace le nazioni della terra e portare la gloria del millennio, quando la terra darà il suo frutto, riavrà la sua gloria paradisiaca e diverrà come il giardino del Signore. Sin dal principio del mondo è stato l'intento di Geova e ora è il suo scopo regolare gli affari del mondo a suo tempo debito per stare a capo dell'universo e assumere il governo nelle sue mani. Quando ciò sarà fatto, il giudizio sarà amministrato in rettitudine, l'anarchia e la confusione saranno eliminate, le nazioni non impareranno più la guerra. Vedere Isaia, capitolo 2, versetto 4. Mosè ricevette la parola del Signore da Dio stesso. Aaronne fu la bocca di Dio e istruì il popolo negli affari civili ed ecclesiastici. Essi erano uno, non c'era distinzione. Altrettanto sarà quando gli scopi di Dio si saranno adempiuti, quando l'Eterno sarà re di tutta la terra, Gerusalemme il suo trono, da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Vedere Zaccaria, capitolo 14, versetto 9, Geremia, capitolo 3, versetto 17, Michea, capitolo 4, versetto 2. Colui che ne ha il diritto possederà il regno e regnerà sino a che avrà sottoposto ogni cosa sotto ai piedi. Vedere Ezechiele, capitolo 21, versetto 27, Primo Corinzi, capitolo 15, versetto 27. L'iniquità nasconderà la sua testa canuta. Satana sarà legato e le opere di tenebre saranno distrutte. Il diritto sarà il livello e la giustizia il piombino. In quel giorno, solo colui che teme il Signore sarà esaltato. Vedere Isaia, capitolo 2, versetto 11, capitolo 28, versetto 17. Non è corretto che Gesù risiederà sulla terra per 1000 anni con i santi, bensì regnerà su di loro, scenderà e li istruirà, come fece con i 500 fratelli. Vedere Primo Corinzi, capitolo 15, versetto 6. E chi risorgerà nella prima risurrezione, regnerà con lui sui santi.
Dopo il millennio, la terra sarà cambiata in uno stato santificato e celestiale.
Durante il pranzo, ho detto agli amici e ai familiari presenti che quando la terra sarà santificata e diventerà come un mare di cristallo, essa sarà come un grande Urim e Tummim, e i santi potranno guardare e vedere così come sono visti. Questa terra sarà riportata alla presenza di Dio e incoronata di gloria celeste. Dopo che la breve stagione dell'ultima ribellione di Satana sarà terminata e la terra subirà il suo ultimo cambiamento e sarà glorificata, allora i mansueti erediteranno la terra, dove dimoreranno i giusti. Il 2 aprile 1843 il profeta insegnò quanto segue, riportato poi in Dottrina e Alleanze, sezione 130, versetto 9. Questa terra, nel suo stato santificato e immortale, sarà resa simile ad un cristallo e sarà un Urim e Tummim per gli abitanti che vi abitano, mediante il quale tutte le cose che appartengono ad un regno inferiore, ossia tutti i regni di un ordine inferiore, saranno manifeste a coloro che vi abitano, e questa terra sarà di Cristo.
Suggerimenti per lo studio e l'insegnamento.
Quando studiate il capitolo o vi preparate a insegnare, riflettete sulle idee seguenti. Prestate attenzione alla preparazione dei sommi sacerdoti per ricevere quella che ora è sezione 88 di Dottrina e Alleanze. Pensate a come questo racconto si applichi a voi nel vostro sforzo di comprendere le profezie sulla seconda venuta. Ascoltate le profezie del profeta Joseph Smith riguardanti i tempi difficili che precedono la venuta del Signore. In che modo possiamo osservare la pace anche in queste prove? Perché ritenete che abbiamo bisogno di conoscere e comprendere i segni della seconda venuta? Quali segni della seconda venuta si sono adempiuti o quali si stanno adempiendo ora? Che cosa suggerisce sulla venuta del Signore l'espressione come un ladro nella notte? Perché pensate che il giorno del Signore non coglierà i figli della luce come un ladro nella notte? Come possiamo prepararci per la seconda venuta del Salvatore? Pensate a come vi sentirete nel vedere il Salvatore se sarete preparati per la sua venuta. Nel prepararci per la seconda venuta, in che modo possiamo evitare il timore e l'allarmismo? Esaminate le profezie di Joseph Smith sul millennio. Che cosa vi viene in mente e che sentimenti provate meditando su questo periodo? Ulteriori versetti di riferimento. Michea, capitolo 4, da versetto 1 a 7. Dottrina e alleanze, sezione 29, da versetto 9 a 25. Sezione 45, da versetto 36 a 71. Sezione 88, da versetto 95 a 98, da versetto 110 a 115. Joseph Smith Matteo, capitolo 1, da versetto 21 a 55.